Ma noi ora siamo in collegamento con i nostri ospiti, quindi io do il benvenuto ad Angela Infante e Andrea Mauri che ci presentano il nuovo libro Ragazzi Chimici, Confessioni di Chemsex, uscito di recente per Ensemble Edizioni, lo sto mostrando anche in diretta video. Benvenuti!
Benvenuti, buongiorno!
Ciao!
Ciao, benvenuti e grazie!
Grazie a te dell'invito.
Dunque, siamo qui per parlare di ecco, un argomento che forse in Italia non è molto conosciuto, perché è un fenomeno che viene da fuori, però si è diffuso rapidamente tra i giovani, anche qui. Angela, mi vuoi raccontare un po' di cosa si tratta? Che cos'è il chemsex?
Allora, guarda, il chemsex è una pratica di cui io ormai sento parlare da un po' di tempo, anche in base al fatto che lavoro in un certo settore, e lavoro in sanità, e quindi un discorso legato anche alla sieropositività, anche se non è un argomento centrale, e sono praticamente delle sedute, degli incontri dove le persone fanno uso e abuso di alcune sostanze stupefacenti che si troveranno scritte poi nel libro, perché sono sostanze particolari, diverse da quelle che noi definiamo sempre droghe pesanti.
Esatto.
E servono per mantenere, allungare o avere una prestazione sessuale particolarmente efficace, se mi passi il termine. So che non è diciamo corretto, però è questo.
Certo.
È un fenomeno che viene dall'Inghilterra, ma io penso sempre che i fenomeni abbiano la capacità di espandersi in tutte le parti del mondo, e quindi anche in Italia si usa questa pratica.
Certo, che è legata poi a dei rituali, no? Perché poi durante questi incontri,
certo,
c'è proprio una ritualità precisa, perché si ascolta musica di un certo tipo, si mettono in sottofondo dei video che appunto aiutano a creare un'atmosfera, no? Ma e chi sono questi giovani che si dedicano a questo tipo di rituali, di feste, come vogliamo chiamarle?
Allora, guarda, Ludovica, se mi permetti, ti direi che non sono solo giovani, cioè il fatto e il fenomeno del chemsex è un fenomeno trasversale, cioè tu puoi trovare la persona estremamente giovane e che quindi poi per poter partecipare deve assolutamente trovare una cifra che gli permetterà di rimanere in quella seduta, se mi passi sempre il termine. Io uso dei termini che cerco possono essere corretti, perché non voglio assolutamente, come nel mio lavoro, essere assolutamente giudicante.
Certo. Questo, scusami, esatto, se si interrompe, è un punto molto importante. Infatti è molto bello che anche nel vostro libro non ci sia mai un giudizio, e anche il punto di vista che io voglio sempre avere quando tratto questi argomenti. Ecco, qui non c'è giudizio,
certo,
si cerca solo di capire, anche di ascoltare le voci dei protagonisti.
Esatto, esatto. Io faccio questo di lavoro, io ascolto le persone, e quando le persone o tante persone, tanti amici mi portano su un argomento, allora poi indago quell'argomento, divento curiosa, non sono una grande studiosa, lo dico sempre, io sono più una rompighiaccio, però incomincio a occuparmi di alcuni fenomeni. Quindi queste persone avevano questa necessità di raccontare queste storie. Ti ripeto, ognuno nella vita è libero e fa delle scelte che possono a volte essere favorevoli per lui o sfavorevoli, ma la vita è fatta di tante esperienze, di periodi che si susseguono uno dopo l'altro, per cui è stato semplicemente ascoltarli, parlare con loro, e poi ovviamente il buon Andrea, perché nel libro io ho scritto solo una storia, perché quel ragazzo non ha voluto che l'autore, insomma, è Andrea lo scrittore,
certo,
essere
certo,
onesti, solo una storia non è stata, diciamo, in qualche modo rimaneggiata da Andrea. Però principalmente ci tengo e colgo l'occasione e ti ringrazio senza giudizio, perché sono esperienze, anche se il termine è, diciamo, è forte, che penso che ognuno di noi potrebbe fare, farà o ha già fatto, ne è uscito, ci sta dentro, ne uscirà. Cioè, il giudizio non ha mai salvato nessuno da niente, e
certo,
quindi forse è meglio ascoltarle le persone.
Certo.
Ludovica, posso aggiungere una cosa sulla domanda che facevi tra giovani?
Certamente.
No?
Esatto, la cosa mi ha colpito che proprio ascoltando queste storie, no? A un certo punto uno dei ragazzi dice: ah, oggi avremo una novità, cioè abbiamo chi organizza l'incontro di stasera farà due gruppi, metterà insieme i giovani e i più maturi,
sì,
come
sì.
Un grande, diciamo, era un incontro interessante, perché a volte alcuni lamentano il fatto che si creano dei gruppi chiusi, invece ci sono anche dei tentativi di apertura ad altri, proprio nel mescolare, proprio perché è un fenomeno trasversale, quindi mescolare le varie tipologie di persone che vi partecipano, quindi giovani, meno giovani, e la curiosità sarà proprio nel capire quali meccanismi poi si sarebbero instaurati all'interno del gruppo e durante la sessione, che poi sappiamo, ripetiamo, ma è una sessione che può andare avanti, cioè da poche ore fino a un intero fine settimana, insomma, senza interruzione.
Certo, certo. È che in genere uno pensa che questo tipo di esperienza si faccia quando si vuole sperimentare e oltrepassare tutti i confini. Questo è un atteggiamento che noi magari inconsciamente leghiamo all'età adolescenziale o comunque all'età giovane. Invece poi non è così, perché la voglia di conoscere nuove cose appartiene a tutti.
Io sono un'anziana signora di 60 anni e ogni tanto sperimento anch'io, magari non can sex, però mi piace ogni tanto ricordare che posso sperimentare fino alla fine dei miei giorni. Ecco, in questo senso trasversale è la parola giusta.
Certo, certo, assolutamente. Andrea, senti, allora una domanda per te come scrittore: tu come ti sei confrontato con i racconti di questi ragazzi? Quanto ci hai messo del tuo? Quanto hai un po' rimaneggiato a livello di stile, di scelte?
Allora, allora in questo caso c'è poco, anche se poi rileggendo un secondo momento ho trovato delle riflessioni, delle sensazioni, delle emozioni che mi riguardavano, anche se io non ho mai fatto chemsex, però il modo di affrontare alcuni momenti lieti o difficili della vita, insomma, è qualcosa che accomuna l'essere umano, e quindi in queste storie mi ci sono ritrovato, e in questi casi è stato anche più facile poi entrare dentro. Per il resto, siccome diciamo poi il progetto è partito con interviste anonime,
certo.
Allora Angela ha fatto delle video interviste che io poi ho sbobinato, quindi ho visto in volto i ragazzi senza conoscerli, quindi la mia preoccupazione poi è stata in che modo cercare di raccontare la storia senza che fosse riconoscibile, e poi però rimanendo in maniera più aderente possibile ai loro sentimenti, alle loro emozioni, e quindi non giudicarli come abbiamo detto, ma anche diciamo restituire una veridicità nelle loro storie, e devo dire che lì in questo caso, ecco, la narrativa aiuta moltissimo, perché diciamo le parti forse più romanzate sono quelle di contorno, delle ambientazioni, del personaggio, alcuni tratti del personaggio, però i fatti raccontati sono quelli esattamente che loro ci hanno regalato.
Certo, allora io farei un attimo una pausa musicale con un brano che mi hai suggerito tu, Andrea, e poi ci racconterai anche perché. Ci andiamo quindi ad ascoltare i mitici Queen con la loro I Want to Break Free, e poi ci ritroviamo qui sempre su Radio Città Aperta. I Want to Break Free. Andrea Mauri, ma come mai hai scelto questa bellissima canzone dei Queen? Raccontaci un po'.
Beh, allora, è la canzone di uno dei protagonisti, di uno dei ragazzi chimici che nel suo delirio di controllo fa la casalinga disperata e quindi si sente molto Freddie Mercury e lo cita lui stesso il brano, e quindi mi sembrava un omaggio a questi ragazzi che così si sono prestati al nostro progetto.
Certo, cioè, perché comunque non è facile raccontare quello che avviene, anche perché ecco, l'uso di queste sostanze, parliamo di droghe chimiche, cioè poi un bellissimo glossario alla fine che ci dice, insomma, che approfondisce tutti i tipi di sostanze che vengono usate, no? Alcune prima erano legali, poi sono diventate illegali perché poi appunto la scienza va avanti più velocemente rispetto alla legge, però parliamo di sostanze che comunque hanno delle conseguenze, no? Quindi poi ci può essere un rapporto di tossicodipendenza con queste sostanze, no?
Guarda, allora intanto parto io, poi lascio questa parte ad
sì,
Angela,
certo.
Che lei è molto... Allora, diciamo, quello che lamentano, che hanno raccontato questi ragazzi, è che poi effettivamente c'è il problema del down e quindi diciamo di uno scollamento con la realtà, cioè la paura quindi di allontanarsi, no? Che ne so, dalle relazioni interpersonali, dalla perdita di attenzione sul lavoro e quindi qualche volta mettere anche a rischio il posto di lavoro, anche perché molto spesso può capitare che frequentando molto spesso questi incontri diciamo l'attenzione poi è all'incontro successivo e quindi si perde la volontà di mantenere quelle relazioni normali che sono nella vita di tutti i giorni e quindi ci si allontana parecchio, no? C'è uno scollamento con la vita quotidiana e questo è un rischio che hanno lamentato molti dei ragazzi che ci hanno raccontato le loro storie, le loro esperienze.
Ok, allora guarda, in realtà si corre una serie di rischi, perché però voglio essere onesta, Ludovica, perché quello che mi ha sempre illuminato nel mio lavoro è l'onestà intellettuale. Ci sono persone che non cadono assolutamente nella dipendenza e che usano questo per uno scopo ludico, quindi
certo,
con una tempistica e una capacità di poter gestire, passami il termine, sostanze o eventi. Poi ci sono persone che diventano dipendenti da sostanze, fanno uso di droga, e quindi forse questo è un modo per o mascherare o semplicemente per arrivare a. Ci sono persone che invece sono più dipendenti da sesso e ci sono persone che sono nella posizione, diciamo, di entrambe le dipendenze. Però ci sono anche persone, come sempre nel mondo, che si avvicina a queste realtà che alcune persone definiscono surreali, ci sono persone che in realtà lo usano per scopo ludico, e è inutile far finta di non vederlo, perché sennò non arrivi mai alla fine del discorso, se poi devi dare una mano a qualcuno o se qualcuno ti chiede una mano.
Certo, certamente. Mm-hmm. Io ho letto con grande interesse questo libro e vedo affiorare a volte anche il problema con le famiglie, no? Perché non dimentichiamo che l'Italia è un paese comunque molto cattolico nella propria cultura ed è molto difficile per le persone fare coming out con la propria famiglia, no? E vedo che a volte riaffiora, o a volte ci sono delle sovrapposizioni nella visione, no? Il vassoio carico di sostanze, di pasticche, viene paragonato a quello delle pastarelle che si mangiano in casa la domenica mattina. Ecco, quanto può essere una via d'uscita però questo atteggiamento a volte per non affrontare le proprie difficoltà? Può essere anche
allora,
così?
Sì, no, ho capito. Guarda, questo ovviamente io tendo sempre a dire, quando mi chiedono un parere, che ovviamente è basato sulla mia esperienza, quindi quello che ti dico è totalmente empirico, e sulla mia esperienza ti dico che molto spesso le famiglie non sono assolutamente informate di
certo,
quello che accade ai loro figlioli, nipoti o quant'altro. Quello che mi ha incuriosito è che a volte noi come, diciamo, fruitori di questo servizio, non io in particolare, ma per usare un plurale maiestatis che mi sembra più democratico, come noi che usufruiamo di Chemsex, a volte il riportarci in una condizione di infanzia, condizione di benessere, perché poi sappiamo che a meno che non hai avuto un'infanzia devastante, in linea di massima durante l'infanzia ci si è divertiti, si è giocato, sono fatte tante cose, è forse un modo per aggrapparsi a qualcosa che ipoteticamente, e questo ti ripeto sempre nelle persone che io ho ascoltato, potesse essere un modo per uscire con una tempistica, con delle modalità personali, da un fenomeno che forse in quel momento, che avevano iniziato in un modo che in quel momento però gli stava un po' stretto.
E poi no, sto pensando, diciamo, la vita, diciamo, il passato di una vita, no, che probabilmente riaffiora anche in maniera potente nei momenti in cui si riflette, no, su quello che si sta vivendo. Io sono molto, diciamo, mi ha molto colpito quelle due storie, che in un certo senso sono collegate poi appunto ai ricordi,
sì,
di famiglia dei ragazzi. C'è una storia, diciamo, c'è un ricordo di coming out di un ragazzo con la mamma, che è molto forte, e c'è il ricordo di un ragazzo che improvvisamente, proprio in queste fasi di passaggio tra un chill e l'altro, rivede la figura del padre e ha come un timore quasi soffocante di assomigliare al padre. Quindi sono situazioni che sicuramente, insomma, fanno influenzano anche, no, poi i comportamenti successivi. Io, da quanto ho compreso da queste interviste che abbiamo fatto, è che infatti non è il tema del coming out, non è trattato qui nei racconti, perché,
certo,
e molte delle persone, insomma, hanno già fatto un coming out, quindi la soluzione era già risolta e si possono, appunto, ci sono quei ricordi, diciamo, mm-hmm, di appartenere a una famiglia che emergono, ma questo è come capita a ognuno di noi, facciamo i conti con il nostro passato e ognuno di noi, insomma, li risolve come meglio può.
Certo.
Certo, certo.
E diciamo che, ecco, poi c'è anche un altro elemento, no? Un po' lo spettro della sieropositività, un po' una paura che corre sotterranea. Poi c'è anche l'uso di questa sostanza, di questa cura, il PrEP, che è una sorta, correggetemi se sbaglio, di pillola del giorno prima, pillola del giorno subito dopo.
No.
Come viene vissuta questo timore? Perché sono incontri che comunque si svolgono senza l'uso di protezioni, non si usa il preservativo normalmente in questi chill, si chiamano così questi incontri, no?
Sì, sì, hai detto bene. Allora, guarda, devo dirti una cosa sempre sulla mia esperienza, ma anche su esperienze di altre persone. Allora, le persone sieropositive in trattamento, cioè che prendono la terapia in maniera corretta, sono persone che non trasmettono il virus, ed è un famoso U uguale U, undetectable uguale untransmittable, che purtroppo in Italia fa un po' di fatica a venire fuori, mentre se tu vai nelle metropolitane di tutto il mondo lo trovi scritto in tutte le lingue. Quindi una persona che sieropositiva, che è in trattamento, non trasmette il virus. Quindi stiamo parlando di HIV adesso, non di infezioni sessualmente trasmissibili.
Ecco, certo.
Esatto, perché quello poi ci arriviamo dopo. Le persone che sono sieronegative sono persone che generalmente accadono alla PrEP, che non definirei né la pillola del giorno prima né la pillola del giorno dopo, ma semplicemente la possibilità, sempre passando attraverso servizi dedicati, quindi reparti di malattie infettive, di poter accedere a una terapia similare a quella delle persone sieropositive,
sì,
che li protegge dal virus dell'HIV, perché sono sieronegativi, ok? Ecco perché ti dico che usare questo termine, però so anche che questi sono termini molto più per gli addetti ai lavori,
certo,
che magari che si sentono un pochino più in giro, che invece dovrebbero, per quanto mi riguarda, io lo so che sono un po' la spina del fianco di alcune persone, che invece dovrebbero passare come concetto. Però questo è un discorso legato all'HIV, non è un discorso legato alle infezioni sessualmente trasmissibili. Però basta fare una differenza e spiegarla, perché secondo me spiegare, formare, informare, specialmente le giovani generazioni, è un dovere da parte di chi è più grande di età.
Certamente.
Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, no, sì, sì. Dimmi, Andrea, sì, continua.
No, tra l'altro mi stava venendo in mente appunto questo fatto, che poi noi abbiamo sottolineato anche questi aspetti nelle storie, proprio perché era l'occasione giusta, attraverso dei racconti, quindi in forma narrativa e diciamo non perché non sia scientifica, ma perché il veicolo, diciamo, no, è più fruibile raccontare e comunicare. diciamo, su questo, perché non se ne parla mai abbastanza e quindi bisogna adottare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi le 10 interviste che abbiamo raccolto sono state materiale prezioso da questo punto di vista.
Sì,
certo.
Infatti.
Certo, certo. E, dunque, diciamo che il percorso della psicoterapia o comunque dei colloqui mi sembra che sia poi molto importante per cercare di affrontare anche i malesseri che però possono derivare dalla compulsività. Ecco, forse il problema è quando questo tipo di attitudine diventa compulsiva, no? E, è una soluzione, è un percorso che aiuta, che può aiutare.
Guarda, la nostra postfazione è del dottor Filippo Maria Nimmi, che attualmente io considero forse l'unica persona a cui affiderei, e forse ho affidato qualcuno dei miei amici, perché paziente è una parola così brutta che non mi piace, di qualcuno dei miei amici. Lui è uno studioso, ha studiato all'estero, conosce il fenomeno e quindi è un amico, e sia mio che di Andrea, quindi per noi è stato facile chiedere a lui. Però assolutamente, perché io sono una counselor e un'educatrice, non potrei affrontare per la posizione che ho, un problema di dipendenza e quindi di uso e abuso. Io posso ascoltare e poi magari poter fare un invio, è fondamentale, ma secondo me è fondamentale anche, per esempio, poter fare dei gruppi, quindi avere la possibilità di incontrarsi con persone che hanno la tua stessa visione della vita o non visione della vita, ma che non si sentano giudicati principalmente, e che tu non ti senta solo, perché a volte abbiamo la sensazione che quando ci accade una cosa sembra che è accaduta solo a noi, invece in realtà, cioè, la realtà si legge in tanti modi, e questo è un po' difficile in Italia perché abbiamo pochissimi psicologi formati, ce ne sono assolutamente, ma non sono una stragrande maggioranza, e le associazioni, i CERT, quelli che sono deputati alle persone che fanno uso di droga, sono molto più tarati su quelle che noi chiamiamo le droghe classiche, quindi l'eroina, la cocaina. Questi sono fenomeni nuovi, nuovi ovviamente sempre con fra virgolette, e quindi è un po' più difficile, però io sono sempre fiduciosa che insomma tante persone di buona volontà, come lo è stato Filippo ha fatto una formazione sua personale, gli interessava l'argomento, gli interessava la comunità, quindi è normale, no? A tutti noi interessa la comunità.
Certamente.
Esatto, e quindi diciamo che io sono certa che un percorso in psicoterapia potrebbe essere una delle soluzioni, assolutamente sì, e la consiglio sempre, assolutamente.
Certo, e quindi noi consigliamo sicuramente anche la lettura di questo libro, che è molto denso, ecco, sì, sono poche pagine ma veramente molto molto dense, molto interessanti. E io, prima di salutarvi, mi vorrei ascoltare anche questa canzone, sempre consigliata da Andrea, Carte da decifrare di Ivano Fossati. Come mai, Andrea, hai pensato a questo brano?
Guarda, allora ci siamo consultati e siamo stati tutti e due a decidere, non è solamente compito mio, è Angela.
Allora, io sono un'appassionata di Fossati, lo considero, prima che un cantautore, lo considero un poeta. E Carte da decifrare è tutte quelle possibilità che noi ci diamo o non ci diamo di capire l'altro, ma anche di farci capire dall'altro, e quindi per me era un invito a per tutti quanti, quindi chi fa chemsex e chi non lo fa, chi lo ascolta e chi lo pratica, di imparare a parlare di sé, perché penso che questo è l'unico modo che abbiamo per conoscerci, per conoscere l'altro e per venire fuori da qualsiasi situazione hot a noi tutti presenti davanti.
Guarda, aggiungo solo una cosa, infatti su questa scia, quello che mi ha colpito quando abbiamo iniziato questo progetto, mm-hmm. detto, facciamo una chiamata anonima di persone, beh, chi risponderà, chi non risponderà, poi abbiamo invece capito che le persone vogliono essere ascoltate, vogliono trovare qualcuno che li ascolti.
È fondamentale questo, sì.
È fondamentale, e infatti i risultati ci sono stati, quindi bisogna essere pronti all'ascolto e dare lo spazio a chiunque.
Assolutamente.
Senza pregiudizi, assolutamente. Questo è anche quello che penso anche io. Sono veramente felice di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Vi ringrazio, Angela Infante e Andrea Mauri. Ricordo
grazie,
questo
Monica.
Bellissimo libro, Ragazzi Chimici, Confessioni di Chemsex, edito da Ensemble. Vi saluto e ci ascoltiamo questa carta da decifrare. Ciao ciao!
Ciao ciao, grazie.
L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io, se avessi una penna, ti scriverei, se avessi più fantasia, ti disegnerei su fogli di cristallo da frantumare. E guai se avessi un coltello per tagliare, ma se avessi più giudizio non lo negherei. Che se avessi casa ti riceverei, che se facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore t'avrei già incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei. Se fossi un sacerdote come un'orazione, con la lingua tra i denti ti pronuncerei. Se fossi un sacerdote come un salmo segreto, con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei, se avessi buona la bocca ti parlerei, se avessi buone le parole ti fermerei, ad un angolo di strada io ti fermerei, ad una croce qualunque ti inchioderei. E invece come un ladro, come un assassino, vengo di giorno ad accostare il tuo cammino per rubarti il passo e la figura, e amarli di notte quando il sonno dura, e amarti per ore, 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 e ucciderti all'alba di altro amore, e amarti per ore, 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 e ucciderti all'alba di altro amore, perché l'amore è carte da decifrare, e lunghe notti e giorni da calcolare, e se l'amore è tutto segni da indovinare. Perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.